Buonasera a tutti, vi prometto che sarò breve. Dunque, allora, riallacciandomi senza sovrappormi nuovamente a quanto detto da Diana, cominciamo con il volume curato dalla Schutzen Compagnie di Roveretto, la tradizione della Schutzen della Vallagarina. Io ho voluto cominciare proprio questo volume sottolineando l'importanza del territorio lagarino, un territorio che è cerniera di collegamento, come il Tirolo, tra il mondo germanico e quello latino. In questo territorio transitavano gli imperatori per essere incoronati dal Papa. E Raffaele Zotti, nel suo volume Storia della Vallagarina, ci ricorda che cosa era, proprio comincia il suo libro ricordandoci cosa voleva dire il transito di un imperatore verso il mondo italiano, verso Roma, per farsi incoronare. Le difficoltà di questo territorio, e fino all'Ottocento diciamo governato dal corso dell'Adige, dal suo letto tortuoso, era navigabile se non altro come unico vantaggio, ma ovviamente in alcuni punti sbarrava la valle. Questo vediamo un'immagine del codice nipontano del 1615, la bassa Vallagarina da Rovereto praticamente fino ad Ala. Sicuramente la battaglia di Cagliano, di cui vi ha parlato già Diana, è uno dei presupposti per il successivo documento tra i più importanti nella storia del Tirolo, se non il più importante, quello dell'Anvibel del 1511. Una battaglia che, bisogna permetterlo, è vinta per circostanze fortunate. Sulla carta le truppe veneziane erano molto più numerose di quelle del Tirolo italiano, chiamiamolo così, perché ovviamente la battaglia di Cagliano vede combattere l'esercito della Serenissima contro le esigue truppe che c'erano nei dintorni di Trento, delle Giudicate e della Valsugana. Sono quelle le truppe che combattono e vincono per circostanze fortunate la battaglia di Cagliano. I successivi capitoli della prima parte del volume vi racconteranno tutti gli ordinamenti successivi all'Anlibert, perché ovviamente è un patto di confederazione che ha come obiettivo primario la difesa territoriale, ma che viene più volte preso in mano. Ovviamente le deputazioni tirolesi si rifiutano di accettare degli oneri successivi ed eccessivi a quelli previsti dall'Anlibert, così come i principi vescovi, e vediamo che nel 500 e nel 600 questo importante documento subisce delle leggere modifiche, ma sostanzialmente rimane invariato. Qua i Kreidenfeuer vegani già illustrati da Diana, praticamente erano fuochi che trasmettevano un allarme in tutto il Tirolo, trasmettendo appunto il segnale di valle in valle. Per la Vallagarina i fuochi dell'anno partivano da Trento, venivano ripetuti dai castelli di Besenello, Castellano, Rovereto, Brentonico, Greta, fino ad arrivare a Penede. Penede era un importante castello che trasmetteva il segnale sia all'Alto Garda, quindi arriva ad Arco, che alla Valle di Ledro. Nel volume ho cercato di dare ampio spazio alle mappe, perché queste ci rappresentano il territorio, ci raccontano, diciamo, l'evoluzione che il territorio ha subito negli anni. Questa è una mappa della Biblioteca Comunale di Trento e ci illustra le fortificazioni erette dagli austriaci nel 1734 nel corso, diciamo, della guerra di successione polacca. È una guerra che non interessa il Tirolo, ma che si affaccia ai confini del Tirolo e quindi la popolazione è allertata. E poi vediamo i fortini di Borghetto. La prima parte del volume si conclude, diciamo, con le guerre di successione al trono di Spagna, che vanno dal 1700 al 1714 e che interessano particolarmente il Tirolo. Nel 1701, con l'impresa di Eugenio di Savoia, comandante delle truppe imperiali, che aggira attraverso i destini e la borgo dell'esercito francese che si era, diciamo, stanziato alla chiusa di Rivoli e attendeva l'esercito imperiale dalla via dell'Adige. Un percorso che avrebbe comportato delle elevatissime perdite per l'esercito imperiale. L'impresa di Eugenio di Savoia è proprio quella di aggirare l'armata francese e coglierla alle spalle, e a questa impresa hanno lavorato molto gli abitanti della bassa Vallagarina, realizzando proprio le strade sulle quali l'esercito imperiale è potuto transitare. Due anni dopo abbiamo l'invasione del Tirolo meridionale da parte delle truppe francesi del Vendôme. Io non mi soffermo molto, ma mi premeva farvi vedere una peculiarità del territorio lagarino, la busta dei francesi. Qui trovate questa scritta: di 1703 in questi paesi sono stati i francesi. La Buda di Francese è una piccola grotta che si trova a metà di questa parete rocciosa qua. Si accede per un percorso piuttosto tortuoso, bisogna risalire, e dopo finalmente si incontra una cenza che ci porta a questa grotta. La scritta che avete visto prima è stata incisa su questo masso, ai piedi di questo masso qua, praticamente la vediamo qua. E questo per farvi vedere dove sono andati i nostri avi a rifugiarsi nel corso appunto delle guerre di invasione delle truppe gallo-ispaniche del generale Vendôme. Truppe che poi subiscono una semidisfatta dal momento che non riescono nei loro piani a raggiungersi con le truppe bavaresi che invadevano il Tirolo dal nord e arrivano a malapena a raggiungere Trento, ne tentano il bombardamento, ma dopo si devono ritirare e lungo la ritirata, come nella fase di avanzata, subiscono numerose perdite proprio per opera degli Schulze. Al periodo napoleonico, ovviamente dal 1796 al 1809, è dedicata alla seconda parte del volume. Qui vediamo un voto del Tirolo al Sacro Cuore. Il Tirolo nell'estate, nel giugno 1796, si fece voto al Sacro Cuore per essere salvato dalla minaccia che incombeva. In quel periodo lì l'esercito imperiale era stato pesantemente sconfitto nelle pianure italiane, si stava ritirando e la ritirata, da come è descritta dai testimoni dell'epoca, io ho messo nel volume alcuni racconti, alcune citazioni, è raccontata come un'enorme catastrofe. E tenete conto che ci sono circa 3.000 feriti nella zona tra le Rovereto, la popolazione di Rovereto in quegli anni lì era di circa 5.000 abitanti. Pertanto potete farvi l'idea che la sola permanenza dell'esercito imperiale nel territorio lagarino costituiva già da sé una catastrofe. Qui vediamo Johann Jakob von Graz, è il primo capitano della compagnia dello Stand di Schützen di Rovereto, poi diventerà maggiore, cederà la compagnia a Giuseppe Maria Fedrigoni, al quale tutt'oggi è intitolata la compagnia. Quando a sua volta Fedrigoni diventerà maggiore, la cederà a Giacomo Fiumi. Il primo periodo di invasione va appunto dal settembre 1796 al novembre, quando la regione viene liberata nuovamente. Gli Schulzen allestiscono un cordone di resistenza che va sulle montagne, soprattutto dell'altopiano di Pinè e della Valle di Cembra. Nel gennaio 1797 l'esercito imperiale viene sconfitto a Rivoli e comincia la seconda campagna di invasione dell'esercito francese. E qui vediamo il suo proclama per intimorire gli abitanti del Tirolo. L'oggetto addirittura di questo avvertimento ai tirolesi sono gli abitanti di Rovereto, Trento e delle campagne vicine. Gli risponde a questo proclama proprio Giuseppe Maria Fedrigoni, che in quel periodo si distinse particolarmente, scrivendo ufficialmente che se gli alcuni abitanti di Rovereto, Trento e delle campagne vicine portano le armi contro gli nemici della Casa d'Austria sotto il nome di Bersaglieri, lo fanno per debito e per elezione, nello stesso modo che parte delle truppe francesi portano le armi contro di noi per la stessa introduzione di libertà e di eguaglianza. Questo è, diciamo, il discorso più famoso che c'è rimasto di questo personaggio, di Giuseppe Maria Fedrigoni.